Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.
Benvenuti e benvenuti, questo è Eden, l'avete capito, il podcast sulle delizie del calcio belga. Per chi stesse ascoltando questo episodio, oggi giovedì 25 aprile, una buona giornata di liberazione. Ciao Ste, ciao Fra.
Ciao.
Buonasera, buonasera. E tra l'altro vorrei dire che dopo una lunga ricerca abbiamo trovato del lambrusco per la serata, il 25 aprile, perché visto che c'è un altro collega che farà tortelli a dismisura, abbiamo trovato pure il lambrusco, quindi come emiliani possiamo dirci soddisfatti.
Ecco. Ok, ok, quindi sostanzialmente voi festeggiate il 25 aprile in Mozambico, ma esistono delle feste nazionali in Mozambico?
Il 25 aprile in realtà è un po' una festa, nel senso che in realtà il 25 aprile è festa in Portogallo, perché certo, è il giorno della rivoluzione dei garofani, no? Quindi la caduta della dittatura, 1975, Salazar, quindi non è che sia una festa in Mozambico, diciamo, però è una data simbolica, ecco, anche da queste parti. Poi sì, ci sono altre feste ovviamente, anzi una marea delle forze armate, dell'indipendenza, della donna mozambicana, che è diversa dall'8 marzo, ma è in aprile.
Scusa, perdonami Stefano, ma in che misura la festa della donna mozambicana è diversa dall'8 marzo?
Ma così stai a casa due volte in un anno, no? Cioè, internazionale, poi fai anche quella nazionale.
Ok. Quindi una bella cosa.
Ho pensato bene.
Franzo, a te non chiedo se avete feste nazionali, più o meno le conosciamo, due o tre, ma ti chiedo, se io dico la parola icone, tu a cosa pensi?
Icone, non una cosa religiosa sicuramente.
Ah, ok. Beh sì, effettivamente potrebbe essere quello. Ma a cosa pensi allora?
Ah, icone, cioè una star del calcio per noi sarebbe, una star mondiale oppure cioè universale.
Universale, certo, è vero, è proprio così, è proprio quella persona che racchiude un universo in se stessa. Qual è la tua, tra l'altro?
Io sono pazzo di Totti, perché sono arrivato in Italia, ho visto la follia che c'era a Roma per lo scudetto, sono arrivato dopo lo scudetto e come Totti era considerato un re. Quindi per un tempo è stato Totti che ha rappresentato questo, l'icone, anche perché non è mai partito dalla Roma, quindi c'era il fascino di quel giocatore che ha rifiutato il calcio business, diciamo.
Ma senta, invece lei, Stefano, cosa ci dice dal punto di vista delle icone? Lei cosa si sente più affascinato? Ha delle icone sacrali oppure sempre calcistiche?
Beh, calcistiche, allora sarò banale, ma Roberto Baggio tutta la vita, cioè nel senso che proprio non mai nessuno come lui. Poi, essendo che io giocavo mediano, comunque in mezzo al campo, c'è un paio di altri giocatori che ho amato molto, come Zidane.
Grande.
E Veron.
È il Veron del Parma o il Veron della Lazio?
Bravo.
Quale preferisci?
Bella questa domanda, mi è piaciuta.
Domanda, è una domanda alla quale non so rispondere. No, del Parma, no?
Del Parma.
Ah, io ho preferito il Veron della Lazio, mi ricordo quando la Lazio è stata campione, no?
Sì, si è vinto lo scudetto, gli interisti
sì,
se lo ricordo.
Quella grinta, aveva una grinta particolare, un po' come Gattuso un po' più tardi, no?
Gattuso?
Sì.
Gattuso ha vinto uno scudetto con la Lazio.
No, la grinta di Veron mi fa pensare alla grinta di Gattuso.
Sì, sì, anche se di quella là...
Lo trovavo più raffinato.
Anche se di quella Lazio, se penso a grinta, cioè se devo associarlo alla parola grinta, allora mi viene in mente sempre un altro argentino, credo, che è Almeida. Era uno che menava tantissimo comunque. E vabbè, anche banalmente, siccome già hai citato Roberto Baggio, anche io da bambino ero un supporter della Juventus e quindi ho amato in sequenza prima Del Piero e poi appena arrivato Zizou ho capito che era arrivato qualcosa di diverso. Ma c'è uno dei due giocatori che rappresentano, secondo noi, due icone del calcio belga che è un po' assomiglia a Zizou, giusto Ste?
Da un certo punto di vista direi di sì, anche perché, cioè, insomma, in quegli anni io ero alle elementari, tra l'altro avevo appunto il mio vicino di casa, il mio amichetto di tutti i giorni, che era un amante del toro, completamente proprio fuori di testa per il toro, e quindi si sentiva solo parlare di lui praticamente all'epoca. In effetti, un po' ce l'aveva quella caratteristica.
Allora a questo punto forse inizierei con una citazione. Stiamo parlando di Vincenzo Scifo. Il 15 giugno 1984 dichiara in un'intervista a Repubblica: «Io ero disposto a venire in Italia, avrei anche fatto il militare. Dopo 2 anni sarei stato buono per il signor Berzot. L'avevo già detto 2 anni fa ai giornalisti italiani che erano a Bruxelles per Anderlecht Juve che questo era il mio sogno. Ho aspettato e ho continuato ad aspettare, ma il 23 maggio ho fatto domanda per diventare cittadino belga. L'Anderlecht mi aveva offerto un contratto quinquennale a patto che avessi preso la cittadinanza belga. E l'ho presa». Ragazzi, voi cosa avreste fatto? Avreste continuato ad aspettare Berzot oppure avreste firmato un contratto quinquennale con l'Anderlecht?
Romanticismo o realtà? O realismo, diciamo. Vabbè. Ste, tu cosa avresti fatto?
Ma allora, se guardo la mia carriera calcistica, forse avrei aspettato Berzot, ma semplicemente perché a un certo punto ho preferito fare altro. Aspettavo Berzot, però non saprei.
Vabbè, comunque sostanzialmente perché lui non aveva ancora la cittadinanza belga? Prima domanda a te, Stefano.
Ma perché lui comunque cresce ovviamente in Belgio, in anni in cui in Belgio gli italiani andavano non in vacanza o a lavorare alle istituzioni europee, andavano per lavorare nelle miniere, non a bere. Poi magari si bevevano anche le birrette, però insomma la Jubilera ancora non c'era, tra l'altro, secondo me adesso si andava per lavorare, quindi cresce, insomma, una famiglia ovviamente migrata come tante altre.
Sì.
In Belgio, e come tutti i bambini comunque anche di origine italiana inizia a giocare nelle giovanili, no? della sua città, insomma, in questo caso La Louvière,
Vallonia,
provincia di Hainaut, completamente diverso, forse in fiammingo più
Hainaut.
E chi altro secondo voi è nato a La Louvière?
Dacci un indizio.
Un giocatore belga a cui abbiamo dedicato questo podcast.
Il nostro grande famoso Eden, ovviamente.
Sì, la Louvière sostanzialmente è, potremmo dirlo così, un buco di culo a 50 km da Bruxelles e a 30 da Marcinelle, tristemente appunto noto per un incidente molto 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 grave, che appunto raccoglie una percentuale altissima di italiani, tra cui anche la famiglia di Enzo Scifo.
Yes. E niente, quindi lui cresce insomma nelle giovanili di La Louvière per passare poi all'Anderlecht, dove esordisce in prima squadra nell'83, tra l'altro all'età di 17 anni, quindi giovane, dove tra l'altro in 4 stagioni vince anche 2 Jubilère League.
Scudetti.
Sì, due scudetti.
Scudetti.
Sì, sì. Ancora non era ancora title sponsor la Jubilère, sicuramente.
Di quello parliamo.
Ok, dopo questi anni, insomma, molto molto promettenti.
E lui se ne va in Francia, no? Quando è che se ne va in Francia?
No, in realtà passa all'Inter, fa una stagione all'Inter nel 87. Tra l'altro, insomma, non segna tantissimi gol. Infatti fa solo un'annata, diciamo, l'annata 87-88. Tra l'altro era stato trasferito per una cifra considerevole, oltre 7 miliardi di lire dell'epoca. Alla fine dell'annata deludente, appunto, viene ceduto appunto al Bordeaux, e qui inizia, diciamo, la sua parte francese.
Ma io invece me lo ricordo, a quell'epoca vivevo in Francia, in Costa Azzurra, e me lo ricordo soprattutto come Enzo Scifo, non Vincenzo. Io ho scoperto qualche giorno fa che era Vincenzo, non lo sapevo. Me lo ricordo perché negli anni 90 era famosissimo in Francia, fino a vincere lo scudetto con il Monaco nel 97, un grande Monaco di Barthez, Henri, Trezeguet, che saranno campioni del mondo. E me lo ricordo perché mio padre mi parlava sempre di Scifo, era appassionato di questo giocatore, e mi diceva che era belga. Guarda, lui è italiano ma è belga. Io non capivo questa cosa, è italiano ma è belga.
Italiano e belga, è un concetto molto difficile comunque. Ma prima appunto del Monaco, lui appunto inizia la sua carriera francese nel Bordeaux. Non va tanto bene nemmeno quel passo là.
Sì, c'erano altri giocatori di rilievo in questo Bordeaux, tipo Cantona, Tigana.
Esatto.
Quindi si capisca che non abbia trovato il posto titolare fisso. Però nell'Auxerre ha fatto una cosa, cioè una carriera bellissima. È lì che ha iniziato a diventare il vero scifo. Mm-hmm. E che poi sarà trasferito al Monaco.
È lì che lo scopriamo veramente. In due stagioni realizza anche 25 gol, che non sono pochi per un centrocampista offensivo, diciamolo. Auxerre, tra l'altro, allenato in quel momento da un allenatore storico,
sì,
Giroud,
che ha fatto la carriera di Cantona.
Che ha fatto, sì. In che senso la carriera di Cantona?
Che è lui che ha fatto esordire Cantona e ha modellato quel che Cantò è diventato per tutti in Francia, cioè un pazzo,
sì.
Ma anche un genio, e che l'ha convinto di andarsene in Inghilterra pure per diventare il Cantona che tutti abbiamo conosciuto. E quindi normale che con Giroud, che è la squadra dei giovani in Francia, la JOCR, l'Association Jeunesse Auxerroise, Schifo abbia trovato il suo posto e si è cresciuto calcisticamente al fin di arrivare anche in Serie A al Toro.
Esatto, esatto. Arriva al Toro e noi adesso proveremo a contattare un vero torinista. Vediamo se ci risponde. Proviamo.
Pronto?
Eccolo, Alessandro Borsello.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie, grazie per la tua partecipazione a questa puntata di Eden. Stiamo appunto attraversando la carriera di Enzo Schifo e eravamo arrivati al passaggio dall'Auxerre, due stagioni molto importanti, al Torino. Tu da torinista, si dice torinista? Sì.
Si dice torinista, si dice sì, torinese perché appartieni alla città, è torinista se tifi Toro in più, quindi okay. Sono entrambi.
Sei entrambi in questo caso. Da torinista, qual è il tuo ricordo di Schifo Toro?
Allora, il primo ricordo che ho di Schifo è mio padre, tifoso del Toro ma neanche sfegatato, però comunque seguiva all'epoca, anche perché erano gli anni in cui valeva veramente la pena seguire il Torino. Quindi mi ricordo mio padre che mi aveva detto che avrebbero comprato tale Vincenzino Schifo, non mi ricordo dall'Auxerre, però mi ricordo che stava arrivando al Toro e mi era stato presentato non come un messia, ma diciamo come un giocatore che ci avrebbe fatto molto comodo. E in effetti non mi ricordo le partite all'epoca, ma mi ricordo sicuramente i video che ho visto poi in adolescenza. È una tecnica di livello superiore sicuramente, poi forse ha raccolto un po' meno di quello che era stato promesso sia al Toro ma forse in generale nella carriera. Io esco in questo momento da un Torino-Frosinone 0-0 e devo dirvi che Vincenzino Schifo ci avrebbe fatto molto comodo in questa partita. Okay. Almeno per sostituire Okereke o qualcuno lì in mezzo, diciamo.
Perché quest'anno il Toro era partito fortissimo e poi dopo si è un po' arrestato, giusto?
Beh, siamo sempre lì, ci manca quel passo in più che forse un fenomeno come Schifo ci avrebbe consentito. Infatti, ricordiamolo, magari l'avete già ricordato, però con Schifo abbiamo vinto gli ultimi colpi, l'ultima Coppa Italia abbiamo vinta con Schifo, l'annata precedente eravamo forse arrivati terzi addirittura, quindi insomma... come non volergli bene a Vincenzo, diciamo. Poi.
Sì, se non sbaglio, raggiunse anche la finale di Coppa UEFA il Toro.
L'anno prima, esatto. L'anno prima con l'Ajax non abbiamo vinto anche quella, ma diciamo che la mancanza dell'ultimo passo è un po' una nostra caratteristica come squadra e come cultura. Sì, c'era mancato. Non avevamo perso, tra l'altro, due finali andata e ritorno, non avevamo mai perso. e però non avevamo, eravamo per differenza reti, no, insomma, per due gol in casa contro 0-0 fuori casa, insomma, era andata così, ce lo siamo. Anche quella coppa non l'abbiamo vinta.
Non l'avete vinta. Senti, un'altra squadra che non riesce a vincere, mi sembra che sia l'Union, comunque. Cosa ne pensi?
Allora, credo che quella... Adesso non voglio pensare che sono io a portare sfiga. però devo dire che oggi pomeriggio sono venuto a casa di un amico... torinista a vedere almeno il secondo tempo di Torino Frosinone ed è andata così, insieme a lui e a mio figlio e suo figlio andremo adesso alle 6:30 a vedere l'Union con il Club Rouge, però devo dirti che ho fatto questo mini abbonamento dicendo dai, potrebbe essere l'occasione nella vita di vincere qualcosa calcisticamente, ma purtroppo non sta andando neanche quest'anno in quella direzione, ragazzi.
Sarà la finale di Coppa, almeno.
Quella sì, ma per quella, guarda, per quella non ho preso i biglietti, così magari vinciamo. Facciamola così. La lascio stare. Almeno l'avete registrato, se vinciamo sappiamo che sono io che porto sfiga.
Va bene. Grazie Ale, un applauso.
Grazie a voi, complimenti per la trasmissione, ci tenevo a dirlo.
Sì, aspettiamo anche i tuoi meme che pubblicheremo mercoledì prossimo.
Perfetto, arriveranno.
Ciao, un abbraccio.
Buon pomeriggio, ciao, grazie a voi.
Ciao. Ecco qua, abbiamo sentito Alessandro Borsella, il nostro memeista. Beh ragazzi, comunque molte emozioni, sentivo un grandissimo ricordo vivido di un bambino che anche in questo caso sentiva le parole del papà e poi dopo andava a constatare i filmati più tardi in adolescenza. Quindi comunque questo giocatore ha fatto la storia di diverse squadre ed è sicuramente classificabile come un'icona del calcio belga.
Sicuramente del calcio belga e per i belgi in generale, cioè è la prima icona del calcio belga, anche perché ha fatto benissimo nel mondiale 86, quando il Belgio ha fatto il suo primo mondiale da Dio, finendo in semifinale, e Enzo Schifo prende il titolo di miglior giovane. Mm-hmm. E gioca ancora in Serie A belga, nella non allora Jupiler League, come si chiamava?
Division A. Sì, probabilmente Division A.
E quindi sì, già allora sanno che hanno un fenomeno e continuerà in nazionale fino al mondiale 98, finirà anche capitano della nazionale. Non ritroveremo questo grande Belgio semifinalista, perché il Belgio semifinalista tornerà nel 2018, però è la prima grande figura del calcio belga.
Esatto, figura del calcio belga, come si dice in inglese un working class hero, perché viene, ha delle radici molto 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 povere, un migrante. Fondamentalmente,
italo belga, e per questo fa anche pensare a Platini in Francia, perché in quell'epoca c'era Platini.
Esatto.
Che era della Juve, e quindi il Belgio aveva il suo Platini, Enzo Schifo, del Toro.
E quindi un'altra figura importante del calcio belga che abbiamo scelto per rappresentare un po' più i tempi, diciamo, moderni, contemporanei, è Romelu Lukaku. Anche lui un migrante,
assolutamente, nato ad Anversa nel 93, di origine congolese, anche lui un altro, diciamo, che esordisce nel calcio professionistico giovanissimo, perché ha 16 anni e esordisce tra i professionisti con l'Anderlecht, con cui tra l'altro vince il campionato belga, cioè gioca una partita praticamente, che è lo spareggio finale contro il Bruges, e vince praticamente il suo primo campionato all'esordio. E quindi prosegue in realtà la sua carriera nell'Anderlecht per un'altra stagione, non vincendo diciamo lo scudetto in questo caso, ma passando poi già nel 2011 al Chelsea, praticamente iniziando, diciamo, con delle stagioni in prestito in Inghilterra, ma poi da lì iniziando anche lanciando la sua grande carriera, diciamo.
Sentiamo il momento in cui Lukaku, un giovanissimo Romelu Lukaku, vede per la prima volta realizzare il suo sogno, ovvero entrare a Stamford Bridge.
Geef me een bal, ik blijf hier 5 uur. Oh, puttana. Dit is gewoon de stad. De dag dat ik hier speel, dat is de enige dag dat je ze met thuis ziet zullen winnen. Voor de rest niet. Never. Alleen als ik hier speel.
Eccolo qui.
Io non parlo il Fiammingo, raga.
Nessuno è in grado di tradurre esattamente quello che ha detto. Per fortuna ci sono i sottotitoli di questo video che ho appena lanciato. Sostanzialmente dice che datemi un pallone in questo momento e io posso giocare per 5 ore di fila. Il giorno in cui metterò un piede su questo prato sarà l'unico giorno, il primo giorno in cui mi vedrete piangere. In realtà non è così, perché l'abbiamo poi visto piangere molte altre volte, ma probabilmente a 19 anni non aveva la sensibilità che ha acquisito più avanti. A 16 anni lui si ritrova a dover veramente mantenere la famiglia in qualche modo, e lo fa.
Cioè, dalle giovanili dell'under diventa professionista.
Sì, esatto. E esordisce, come diceva forse Stefano prima, a 16 anni e una settimana, una cosa del genere, in una partita in cui l'under ti vince.
Fa pensare un po' a Balotelli, no? Che è esordito a 16 anni, campione con l'Inter, poi partito al City un anno, due anni dopo. Cioè,
sì,
un
sì,
po'
sì.
Questo, no?
C'è un pattern, okay, effettivamente, a cui non avevo assolutamente pensato. Tra l'altro, anche
il cuore della pelle.
E anche Balotelli, tra l'altro, se vogliamo, allievo di Mourinho. In qualche modo, quindi, c'è una somiglianza tra i due.
È vero, non avevamo pensato pure al rapporto con Mourinho. E quindi Romelu se ne va in Inghilterra nel 2011.
Esatto.
Ed esce il 2011, dove gioca allora il grandissimo Didier Drogba, mi pare, al Chelsea.
Esatto, esatto.
È un po' il suo eroe, il suo mito.
È il suo, assolutamente, il suo mito, lo dichiara lo stesso Drogba di essere ossessionato da Lukaku, che lo blocca in continuazione in allenamento dicendogli tu per me sei il mio idolo, è da quando avevo 9 anni che osservo le tue partite all'Olympique Marsiglia, io sono in grado di sapere, individuare ogni singola scarpa diversa che hai usato nelle partite all'Olympique. E Drogba a un certo punto si è detto sì, ok, però adesso calmati, stiamo giocando insieme, cioè allenati, non mi rompere.
Deve essere simpatico avere uno così tutti i giorni. Gatto,
ma tra l'altro uno così di 1,90 m, cioè nel senso,
sì, sì, abbastanza imponente, diciamo. Lukaku,
prima citavi Balotelli, che sicuramente ha una corporatura fisica importante, e lo stesso Drogba è fortissimo fisicamente, però Lukaku è ancora più massiccio, è ancora più forte, è una roccia.
Sì, chiaramente. E anche il stile di gioco è un po' diverso.
Esatto.
Lo vediamo anche con un giocatore un po' meno tecnico, a differenza di Drogba, che cioè un altro stile di gioco. E non so se ha fatto più gol in carriera, però ha fatto grande, è rimasto un eroe dove è passato, a Marsiglia, sia a Marsiglia che al Chelsea, dove ha finito per vincere la Champions. Ma chiaramente stili diversi, diciamo, Romelu e Drogba, con Balotelli pure mi pare che non siano così uguali.
No, 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 esattamente, anche perché Balotelli pure è molto tecnico, anche se poi ci sono delle esagerazioni, nel senso che qualcuno lo ha accusato addirittura di non saper fare uno stop in passato, in qualche giornalista sportivo in Italia, ovviamente no, esagerando.
Non puoi essere a questo livello se,
esatto,
se sei scarso tecnicamente,
no.
Ma è chiaro che Lukaku usa di più il suo corpo, si vede anche il modo di fare, di giocare, è anche un calcio magari diverso.
Esatto. Un calcio diverso. Io non sono un preparatore atletico, però secondo me una persona che ha la corporatura fisica e la massa muscolare di Lukaku ha bisogno di molto più tempo rispetto a un giocatore canonico, un mediano classico, prima di essere nella forma fisica perfetta, ma quando lo è diventa inarrestabile e inesorabile.
Invece mi fa pensare in qualche modo, magari sbaglio, però quello che mi fa pensare è un altro giocatore però diverso, cioè Christian Vieri. Ricordate Vieri?
Sì.
Cioè, imponente fisicamente, però non con una super classe e super tecnica, ma che facevi risultati impressionanti.
Sì, sì, sì. Infatti, tra l'altro, fermi Stefano se questa informazione la sto inventando, ma credo che abbia iniziato col rugby.
Allora, non so se te la posso confermare, ma ci potrebbe stare. Comunque, secondo me, c'è una condivisione anche tra questi due. Cioè, alla fine sono d'accordo con quello che dicevate, ma è una grandissima capacità anche quella di trovarsi al posto giusto al momento giusto, cioè che non è una fortuna, cioè è una capacità proprio di muoversi in campo e trovarsi lì. Alla fine il numero dei gol conta nel ruolo che questi giocatori insomma ricoprono, quindi e non è solo con la classe, ecco, che questo succede.
E poi va al Manchester United.
Esatto, va al Manchester United.
Dove va bene, ma non così bene, cioè non abbastanza per il Manchester, perché il Manchester non riesce a qualificarsi per la Champions, o allora è l'ultima volta che la giocano. Però farà 42 gol in due stagioni, mica niente.
Sì.
Prima di partire per la Serie A.
Viene acquistato dall'Inter. È l'Inter che vince sostanzialmente lo scudetto. È l'Inter di Conte, quindi è l'Inter che ha un grandissimo centrocampo, una squadra molto forte sulle ali, triangolazioni sul limite dell'area, quindi un giocatore come lui, spalle alla porta, diventa essenziale fondamentalmente. Va benissimo, ma ciononostante, poi via, di nuovo al Chelsea.
Via anche per salvare economicamente l'Inter, se ne torna di nuovo in Inghilterra per 100 e passa milioni, 115 mi pare, e torna al Chelsea, vero?
Rimane formalmente al Chelsea, ma poi in prestito di nuovo all'Inter, poi per arrivare in prestito di nuovo alla Roma in questa stagione.
Con moltissime, moltissime polemiche.
Sì, è strano che non si sia mai ambientato al Chelsea, che cioè era il suo sogno, perché era la squadra dove giocava Didier Drogba, il famoso, il grande Didier, ma non è mai riuscito a imporsi altrove che all'Everton, diciamo, in Premier. E invece in Italia l'Inter ha fatto bene sia la prima che la seconda stagione, molto bene, perché la seconda volta che torna l'Inter arrivano pure in finale di Champions, dove qualcuno lo accusa di aver sbagliato un gol facilissimo. E così l'Inter non ha vinto la Champions contro il Manchester City, però non è rimasto all'Inter, e qualcuno lo accusa anche di essersi venduto, di aver fatto il mercenario, no? Mi pare aver sentito questo in Italia l'anno scorso.
Sì. L'abbiamo messo anche all'inizio del nostro primo episodio, no? C'è la storica intervista in cui un giornalista Sky gli chiede se un giorno il Milan o la Juventus dovessero chiamarti, e lui risponde, lo blocca subito e dice mai, 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 no? E chiaramente poco dopo poi va alla Roma.
Ma nel frattempo, cioè, l'Inter non può comprarlo perché è in prestito, non vuole spendere questi, non so, 50-80 milioni che richiede il Chelsea, e c'è pure la Juve a un certo punto che lo vuole, e quindi partire dall'Inter alla Juve.
Esatto. C'è stato in realtà soltanto un rumor di lui che poteva andare alla Juventus qualora la Juventus avesse dato in scambio come contropartita Vlahovic al Chelsea, ma comunque questa trattativa poi è fallita. Quindi semplicemente poi a un certo punto della tua carriera devi decidere dove andare a giocare. Ed era assurdo che lui non avesse una squadra di livello, comunque, per quanto a volte possa essere poco lucido o comunque non abbastanza freddo quanto vorrebbero tutti i tifosi, ma rimane comunque uno delle più forti punte centrali in questo momento in circolazione. Cavalca l'onda un pochettino dell'insicurezza e del marketing calcistico José Mourinho, perché riesce a portarselo alla Roma.
Sì, quindi torna nelle braccia di Mourinho, fa, mi pare, una bella stagione alla Roma, vedremo come finirà. Ma io ho una domanda a Ste, per te che sei in Mozambico. Lui ha origine congolesi, è uno dei rari fenomeni europei neri. Come hai visto in Mozambico?
Beh, in generale Lukaku è uno dei giocatori comunque più famosi del calcio europeo, diciamo che ci sta, cioè comunque a livello africano i grandi campioni, diciamo, di origine africana, anche che giocano ovviamente nei campionati europei, sono sempre molto seguiti. E anche a livello di calcio italiano comunque è certamente una delle figure che è ambasciatore anche del calcio italiano, no? In questo paese, nel senso che seguendo poi questa figura le persone seguono ovviamente la squadra e quindi seguono il calcio italiano. A livello internazionale una figura come Lukaku ti porta tantissimi ascolti, tantissima attenzione, non solo davvero alla società in cui gioca, ma ovviamente ha tutto il campionato, quindi e anche visibilità, come dire, rispetto ai gesti che fa, perché poi Lukaku, insomma, non più tardi di un paio di mesi fa ha fatto anche un gesto clamoroso rispetto alla situazione del suo paese in campo, quando ha fatto questa scena, no? Mi manda una pistola alla testa con la bocca tappata, proprio per ricordare la condizione in cui comunque, insomma, il Congo versa, soprattutto la regione del Nord Kivu, tra l'altro, insomma, che anche noi italiani ne sappiamo qualcosa rispetto a quella situazione, visto che non più tardi di due anni fa ci abbiamo anche perso un ambasciatore in quella situazione di guerra, come dire, per riportarla, ecco, anche un po' all'attenzione. Quindi certamente è un giocatore che porta tanta visibilità e quindi anche tanto marketing, ma anche, appunto, la possibilità, ecco, di essere degli influencer in un qualche modo, ovviamente.
Di estendere sostanzialmente l'attenzione non soltanto all'aspetto sportivo, ma anche a altri aspetti della società. E infatti lui ha un rapporto molto difficile anche con, se vogliamo, col pubblico belga. Ricordo anche dopo la delusione della sconfitta ai mondiali contro la Francia
nel 2018,
anche lì venne accusato di essere stato poco influente nel match decisivo.
Vabbè, sempre così dopo le sconfitte, sai.
Sì, solo che sostanzialmente effettivamente lui è il capitano, quindi probabilmente raccoglie anche...
All'epoca non era capitano, il 2018.
Ah, ecco.
Però sì, fai il passo col capitanato, perché da poco Lukaku è diventato anche capitano della nazionale belga, molto apprezzato dal nuovo allenatore italo-tedesco, Domenico Tedesco. E c'è stato un caso, non so se avete sentito questo, con Courtois, il portiere del Real Madrid.
Thibaut Courtois,
bravo con i nomi, perché dico sempre Kevin Company. Quando è Vincent Compagnie.
Eh sì.
E quindi c'è stato un caso con Thibaut Courtois, perché siccome Eden, il nostro grande Eden, si è pensionato, a chi dare il capitanato in nazionale belga? Quindi l'evidenza era darla a Kevin De Bruyne,
sì,
cioè futuro pallone d'oro, speriamo, sì, per lui. Però Kevin non ha
il carisma
per fare il capitano. E quindi si pensava a Courtois, perché gioca nel Real Madrid, è il più titolato, eccetera eccetera. Invece Tedesco ha pensato a darlo a Lukaku, perché pensa che Lukaku possa avere più influenza, anche più carismatico. Quando Courtois ha saputo questo, ha rifiutato una convocazione in nazionale, dicendo che era ferito, e quindi non è tornato a giocare in nazionale. Da allora non l'abbiamo più rivisto in nazionale belga. Ma anche perché dopo Courtois si è realmente ferito, si è fatto il crociato.
Si è rotto il crociato? Ok.
E quindi, se guardate il Real Madrid, per ora non c'è Thibaut Courtois in porta, e da allora Lukaku è diventato veramente capitano della nazionale belga.
Quindi adesso è ufficialmente il simbolo del Belgio.
Sì, e sarà il capitano del Belgio all'Europeo.
All'Europeo, che sì, secondo te il Belgio vincerà. Ma comunque, sì, non ne parleremo in questa puntata, ma ne parleremo nell'ultima puntata di Eden. E quindi, volendo riassumere, quali sono le vere connessioni tra Schifo e Lukaku?
Diciamo che loro due sono state due icone del calcio belga, e due figli di immigrati, prima di tutti,
sì,
di tutto, scusate, proletari, eccetera, nati e cresciuti nell'Anderlecht, quindi formazione Anderlecht molto importante in, sì, Belgio, perché il primo centro giovanile del Belgio è uno dei primi in Europa. Sono diventati capitani della nazionale, giocatori molto apprezzati. Non hanno vinto nulla, purtroppo, nell'uno e nell'altro con la nazionale.
Con la nazionale, certo.
Hanno un certo palmarès entrambi.
Non hanno vinto nulla perché il Belgio non ha vinto nulla, comunque.
E quindi quando finirà questa maledizione? Questa è la vera domanda.
Chi lo sa, magari nello stesso momento in cui si interromperà quella dell'Union, giusto?
Prima dell'Union, cosa dire sulla Jupiler Pro League? Siamo ai playoff, questo l'avete capito?
Sì,
playoff.
Sì. Non spieghiamo più, ti prego. Non spieghiamo più che cos'è.
Ma c'è stato questo derby, questo famosissimo derby di Bruxelles, Anderlecht Union, l'avete sicuramente tutti visto, rivisto in grande schermo. E quindi come è andata male per l'Union ai playoff, come al solito.
Sì,
è andata male per l'Union anche nel derby.
Ok.
E quindi l'Anderlecht per la prima volta in 3 anni riesce a vincere una partita contro l'Union Saint-Gilloise. No, malissimo per l'Union purtroppo questo derby. Come sappiamo l'Union fa un po' fatica nei playoff. È andata male anche nella terza giornata dei playoff, dove l'Anderlecht per la prima volta in 3 anni ha vinto contro l'Union Saint-Gilloise.
Ok.
Ha vinto per 2-1.
Ma parliamo allora piuttosto di questo Anderlecht. Che squadra è?
Allora, l'Anderlecht, da qualche anno l'Anderlecht non riesce a qualificarsi per la Champions. Diciamo che anche visto il budget dell'Anderlecht, il loro vero posto sarebbe questo, sarebbe primo o secondo in classifica. E quest'anno finalmente l'Anderlecht, dopo anche il lavoro di Vincent Kompany l'anno scorso, ce l'ho, che è tornato a fare l'allenatore in Premier, ha saputo ricostruire partendo anche da giovani. Quindi sarà fino alla fine comunque l'Anderlecht, Union e Bruges lotteranno per il titolo, questo ormai è sicuro. Abbiamo ancora un paio di partite, qualche 6 partite da seguire.
Sì.
L'Anderlecht ha anche questi 2 giocatori danesi che sono stati presi entrambi dal Nizza, mia squadra di cuore, che hanno fatto malissimo al Nizza.
Ok, ottimo.
Kasper, i due fantomatici Kasper, come li chiamavamo a Nizza. Kasper Schmeichel e Kasper Dolberg.
Ok.
Il portiere che è stato campione con l'Everton, Kasper Schmeichel, cioè il figlio di Peter Schmeichel.
Sì, ex giocatore del Manchester United.
Cioè Schmeichel ha vinto da solo l'Europeo della Danimarca praticamente.
92.
L'ha vinto lui.
Sì.
Figlio bravissimo, però al Nizza ha perso il posto perché c'è un altro portiere molto più forte e giovane. Ma l'Anderlecht è anche la squadra di Thorgan Hazard, cioè il fratello minore di Eden.
Di Eden.
Che purtroppo si è fatto il crociato.
Tutta una serie di persone che si rompono il crociato ultimamente.
E questa è una notizia molto importante perché influenzerà la fine del campionato. Perché
sì.
Thorgan è un centrocampista molto bravo, molto tecnico, che assomiglia un po' al fratello in questo modo di giocare.
Sì.
E che è diventato la spina dorsale della nazionale in avanti. E salterà l'europeo.
Quindi è certo, rottura del crociato, non ce la fa per giugno, assolutamente no. Beh, bene, quindi...
E c'è anche questo difensore italo-belgo-congolese di cui mi parlavi.
Stai parlando di Kylian Sardella,
sì,
per caso? Io spero...
ha fatto una partita grandiosa.
Ok.
E ora ho capito perché stavi seguendo questo giocatore.
Eh sì, e speriamo di averlo anche ospite presto a Eden. Oltretutto appunto citavi il Bruges, che è ufficialmente in semifinale contro la Fiorentina, contro la Viola.
Sì, semifinale di Conference League.
Certo, beh.
Conference League, quindi prima volta da tanti anni che una squadra belga riesce a raggiungere questo livello, semifinale di Coppa Europa.
Sì.
L'Union l'anno scorso ha fatto i quarti in Europa League.
Esatto.
E quest'anno finalmente un posto in semifinale contro una squadra italiana.
Contro una squadra italiana, esatto, contro una squadra italiana. Ci sono diverse italiane quest'anno, c'è la Fiorentina in Conference e poi... Beh, il Milan è stato appena eliminato dalla Roma e l'Atalanta.
Che ha battuto il Liverpool.
E quindi, insomma, siamo giunti alla conclusione di questo quarto episodio di Eden. Io ringrazio il nostro dottore in relazioni internazionali e scienze politiche, Stefano Cigarini, direttamente in collegamento da...
È sempre Pemba, Mozambico, capo del Gado, e siamo sempre qua. Ma tra l'altro, perché ho seguito un po' la semifinale, no? Tra questo PAOK e Club Bruges, no? No, scusi, quarti di finale. La cosa che mi ha colpito di più in assoluto era vedere i due nomi delle squadre al completo, una contro l'altra, perché si sono sfidate la Panthessalonikeios Athletikos Osmilos Konstantinopoliton, che ha perso 0-2 contro il Club Bruges Konikilike Voetbal Vereniging. Capito? Quindi, insomma, questa... Questo era Fiammingo, no? E sono i nomi completi delle squadre. E ho scoperto, seguendo questa cosa, che il campionato greco in realtà è simile a quello belga nell'organizzazione. Ma non approfondirò questa cosa.
No! Beh, tu ti lasci con questa così, con questa miccia pronta a esplodere nel quinto episodio di Eden. E quindi ti ringrazio, Ste, per questa fantastica nomenclatura completa che sei andato a ritrovare. Ringrazio il mio amico Franz per averci dato tutti i dettagli. Come al solito alzi un pochettino il livello di giornalismo sportivo.
Grazie a voi, raga.
E alla prossima!
Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.